Buongiorno ascoltatori, ascoltatrici e bentornati al giorno delle locuste per questo appuntamento di approfondimento sui temi dell'economia e della finanza. Ovviamente non possiamo non affrontare l'evento principale, il più atteso, forse troppo atteso in questa settimana. Stiamo parlando della decisione assunta dalla Banca Centrale Europea, il primo segnale molto piccolo di inversione di tendenza sui tassi di interesse dopo una corsa forsennata. Ricordiamo, ci sono stati ben 12 rialzi consecutivi che hanno messo in difficoltà l'economia, le imprese e le famiglie, una strategia per contrastare l'inflazione che più volte abbiamo giudicato negativa e insufficiente, in alcuni casi proprio sbagliata da questi microfoni, giudicata insieme a molti analisti, osservatori, economisti, perché le cause di questa ondata inflazionistica non erano cause tradizionali, andavano a ricercare in particolare su alcuni shock esterni legati ovviamente alle vicende post-Covid e alla guerra in Ucraina, ma ancora di più alla rincorsa ai super profitti da parte delle imprese, di cui poi la stessa BCE ha parzialmente parlato. Ma non vogliamo perdere troppo tempo, perché voglio proporvi il passaggio della conferenza stampa appunto della governatrice, della presidente della BCE, Christine Lagarde.
Il Consiglio ha deciso di abbassare i tre tassi di 25 punti base sulla base della valutazione aggiornata, le dinamiche dell'inflazione di fondo e della forza della trasmissione della politica monetaria. È ora appropriato moderare il grado di restrizione della politica monetaria dopo 9 mesi di aver mantenuto i tassi invariati. Dalla riunione di settembre del 23 l'inflazione è scesa di oltre 2,5 punti percentuali e la prospettiva per l'inflazione è migliorata notevolmente. Anche l'inflazione di fondo è scesa, rafforzando i segnali che le pressioni sui prezzi e le aspettative di inflazione hanno registrato una flessione su tutti gli orizzonti. La politica monetaria ha mantenuto le condizioni di finanziamento restrittive, frenando la domanda e tenendo le aspettative di inflazione ben ancorate. Questo ha contribuito a riportare l'inflazione al rientro. Nonostante il progresso degli ultimi trimestri, le pressioni sui prezzi rimangono forti, le retribuzioni sono elevate e l'inflazione probabilmente rimarrà al di sopra dell'obiettivo fino a gran parte dell'anno prossimo. Le ultime proiezioni Eurostat per l'inflazione, quella di fondo e quella complessiva per il 24 e per il 25, sono state riviste al rialzo rispetto alle previsioni di marzo. La media sarà del 2,5% nel 24, il 2,2% nel 25 e 1,9% nel 2026. Per l'inflazione che non calcola l'energia e gli alimenti, la media è del 2,8 nel 24, 2,2 nel 25 e 2% nel 2026. La crescita economica ci aspettiamo aumenti allo 0,9% del 2024, 1,4 nel 2025 e 1,6 nel 2026.
Vi abbiamo proposto questa introduzione della conferenza stampa del presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, perché contiene un po' tutti gli elementi che servono per capire dove andrà la politica monetaria europea. Purtroppo non andrà verso un ritorno progressivo, anche se lento, alla normalità, perché l'avete sentito, la posizione della Lagarde è ancora una volta nettamente schierata su quella, diciamo, dei cosiddetti falchi del Nord Europa. In pratica i timori inflazionistici rimangono alti. Il passaggio, che personalmente ritengo un po' quasi dell'incredibile, sui salari, che avete sentito dalle parole della Lagarde, sembra quasi che la Banca Centrale Europea voglia tenere una sorta di tagliola sul mondo produttivo per impedire degli adeguamenti salariali, che in realtà sono considerati da molti economisti indispensabili per sostenere l'economia europea, per ridare reddito ai lavoratori, per permettere un riequilibrio tra i profitti delle imprese e il reddito dei lavoratori di quelle stesse imprese. Significativamente sono stati citati diversi fattori, ma quello della rincorsa dei profitti non c'è stato nelle parole utilizzate dalla Lagarde, che si conferma da questo punto di vista custode di una delle più arretrate visioni neoliberiste dell'economia, che da questo punto di vista riteniamo non possa che creare ulteriori danni nel medio-lungo periodo. Vorremmo solo soffermarci un attimo sul fatto che il cambio di rotta della BCE poteva avvenire prima e poteva essere molto più consistente, perché è un cambio di rotta che in realtà non farebbe altro che riequilibrare un effetto perverso dell'incremento dei tassi di interesse, in particolare per esempio per quanto riguarda i profitti delle banche. Il 2023, come ha ricordato lo stesso governatore di Banca d'Italia Panetta, il rendimento del capitale delle banche ha superato il 12%, e questo grazie appunto agli enormi valori dei tassi di interesse. Sappiamo che le banche europee hanno chiuso con dei risultati incredibili in termini di profitti, quindi lo spostamento reale che è stato in gran parte prodotto dalle scelte della BCE è stato esattamente quello di gonfiare i profitti finanziari, i profitti delle imprese bancarie e del settore del credito e delle assicurazioni, a discapito di altri settori, in particolare alcuni settori industriali, e a discapito della gran parte della popolazione, che invece si è vista costretta a rinunciare a aumenti salariali, ma con un incremento delle spese, per esempio per la casa, sui mutui, o per le spese alimentari e per quelle energetiche, che hanno ovviamente eroso pesantemente la disponibilità di reddito e quindi anche l'effetto sui consumi. Cambiamo completamente argomento, perché in questa settimana, pochissimi due giorni fa, è stato pubblicato un nuovo interessante, molto interessante rapporto da parte di Recommon e Greenpeace. Di cosa stiamo parlando? Del rapporto che riguarda in particolare il tema molto controverso della cosiddetta cattura e stoccaggio del carbonio. Le imprese del settore petrolifero e le imprese del cosiddetti comparti hard to abate, cioè per i quali è molto difficile abbattere la produzione della CO2, stanno investendo un sacco di risorse, anche risorse pubbliche, per sviluppare questa tecnologia, la cosiddetta CCS, ma questa tecnologia finora ha mostrato le corde sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista più prettamente diciamo finanziario ed economico. Il rapporto quindi che ha realizzato Recommon e Greenpeace, che trovate sul sito di recommon.org e sul sito di Greenpeace Italia, noi abbiamo chiesto a Eva Pastorelli, che è la campaigner di Recommon, di raccontarci il contenuto di questo rapporto.
Recommon e Greenpeace Italia lanciano il report dal titolo CCS, l'ennesima falsa soluzione di Eni. Il report descrive come la tecnologia di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica, tecnologia su cui l'azienda punta tanto da ritenerla una leva per la sua decarbonizzazione e più in generale per la transizione energetica, sia in realtà una falsa soluzione per la crisi climatica, nonché una via per ritardare l'abbandono dei combustibili fossili. In pratica questa tecnologia prevede che l'anidride carbonica generata da attività ad alte emissioni sia catturata prima che raggiunga l'atmosfera. La CO2 viene quindi compressa allo stato liquido, trasportata per centinaia di chilometri attraverso condutture, navi o autocisterne e iniettata in depositi sotterranei, sia su mare che a terra. Ovviamente questo processo è molto costoso, altamente energivoro e presenta una serie di rischi nonché di problemi tecnici. Per fare un paio di esempi, il progetto Gorgon in Australia, costato 3 miliardi di dollari australiani, per ben 5 anni non è stato in grado di raggiungere gli obiettivi di stoccaggio che si era prefissato. Oppure Snøhvit in Norvegia, altro progetto CCS, a 18 mesi dall'inizio delle operazioni di iniezione ha iniziato a presentare dei segnali di rigetto della CO2. Nel report raccontiamo anche come Eni abbia esercitato pressione perché nel dibattito internazionale sulla crisi climatica si facesse strada questa tecnologia che, pur risuonando, sembrando nuova alle orecchie di molti, in realtà ha una storia di 50 anni di fallimenti alle spalle. Infatti, basti pensare che tra il 95 e il 2018 sono stati avviati oltre 260 progetti di CCS a livello globale, ma soltanto 27 sono stati completati. Dal 2009 ad oggi i governi di tutto il mondo hanno stanziato 8,5 miliardi di dollari per progetti di questo tipo, ma soltanto il 30% di questi finanziamenti è stato speso perché alcuni progetti non sono proprio riusciti a partire, mentre molti altri sono ad esempio in ritardo o hanno ottenuto finora dei risultati talmente deludenti che sono stati abbandonati, sia da una parte per insostenibilità economica, ma sia insomma per problemi tecnici che hanno presentato. Eppure, nonostante ecco, questa storia di fallimenti, Eni scommette molto su questa tecnologia e ci scommette talmente tanto che si sta preparando a lanciare una nuova società che dovrà raggruppare tutte le sue attività di CCS in Europa e nel mondo e punta a rendere l'Italia hub della CO2 a livello europeo attraverso il progetto Ravenna CCS in collaborazione con Snam e con la sua diramazione europea dal nome Callisto, che è invece un progetto coordinato dall'azienda francese Air Liquide. Ovviamente tutto ciò non è fatto a caso, ma lo si fa puntando a ottenere dei sussidi pubblici. Dei sussidi pubblici che possano coprire questi costi, come l'azienda ha già fatto in passato, in un recente passato, con il progetto HyNet Northwest nel Regno Unito, dove Eni ha siglato un accordo con il governo britannico che assicura all'azienda miliardi di sterline di fondi pubblici. Quello che emerge chiaramente da questo report è che i progetti CCS sono intrinsecamente fallimentari e sono molto costosi. Questi costi elevati spingono l'industria fossile a chiedere sussidi pubblici, che di fatto stanno retribuendo gli inquinatori per seppellire una parte di quello che emettono. Tutto ciò in un momento in cui la vera urgenza è quella di smettere di emettere.
Grazie a Iva Pastorelli, direi che è stata molto chiara sulle problematiche e i fallimenti del CCS. Noi possiamo solo aggiungere qualche numero per capire quanto in realtà la svolta per l'uscita dalle fonti fossili sia estremamente lontana e chi siano i responsabili. Ecco, basta il fatto che i 60 maggiori istituti di credito del mondo hanno investito nel 2022 673 miliardi di dollari nel fossile. Dall'accordo di Parigi sul clima, cioè dal 2015, dalla famosa conferenza delle parti del 2015, si tratta di 5.500 miliardi. Ci sono ovviamente istituti di credito di tutto il mondo, compreso, non mancano mai, alcuni italiani in prima fila, lo ricordiamo, Intesa San Paolo e Unicredit. E quello che si evidenzia in questi rapporti che vengono realizzati ogni anno, l'edizione più recente è uscita da poco di Banking on Climate Chaos, che mette assieme appunto 625 organizzazioni di 75 paesi e che analizzano gli impegni climatici e gli investimenti nel settore petrolio e gas degli istituti di credito, dei principali istituti di credito al mondo. Al primo posto ci sono gli statunitensi col 28%, seguito da canadesi, cinesi, giapponesi, francesi e britannici. Questo è il dato complessivo. Bisogna anche però segnalare che, per esempio, Amundi, che è uno dei principali operatori, proprio pochi giorni fa ha annunciato che sospenderà tutti i propri investimenti, cioè nuovi forme di investimento e finanziamento nel comparto delle fonti fossili. Quindi non tutto il mondo del panorama del sistema finanziario sta affrontando il tema nello stesso modo, ma la strada da fare è veramente ancora moltissima. Io non posso che salutarvi dai microfoni di Radio Popolare e Popolare Network, come tutti i sabati. Questa è stata una puntata del Giorno delle Locuste. Ringrazio ascoltatori e ascoltatrici che scelgono appunto tutte le settimane o quasi tutte le settimane di ascoltare la puntata in diretta o tramite il podcast, che ricordo trovate sul sito. Vi do appuntamento alla prossima settimana e vi invito a scrivere sui social per qualsiasi segnalazione, proposta o commento. Grazie e buon fine settimana a tutti.